Milan News in podcast.
Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Il Milan pareggia 0-0 con la Juventus, non stravolge la classifica, rimane terzo dopo il sorpasso del Napoli e ha ancora 6 punti da fare per avere l'aritmetica certezza che l'anno prossimo si giocherà la massima competizione europea. La partita contro i bianconeri magari per qualcuno non è stata entusiasmante, ma secondo me ha dato diversi spunti su cui discutere, su cui commentare. Il primo, sottolineiamo sempre che il calcio è uno sport di squadra, difficilmente, a meno che non ti chiami Messi, Ronaldo o Mbappé, riesci a fare la differenza tutto da solo. Detto questo, seconda partita con Matteo Gabbia in campo dal primo minuto, seconda partita in cui il Milan non prende gol. E anzi, va aggiunto che il gol segnato da Marcus Thuram nel primo tempo, poi annullato per fuorigioco, questo fuorigioco è proprio merito di Gabbia. Bravissimo a salire al momento giusto, a capire la direzione dell'azione e a lasciare il centrocampista bianconero, appunto, in offside, una giocata che praticamente vale come un gol. E su questo aspetto qui ci ritorneremo. Ma ora possiamo dire che il Milan comunque ha ritrovato, non solo nella giocata del singolo, una solidità che era mancata nelle ultime uscite. La squadra ieri contro la Juve è stata super compatta, tutti hanno fatto la loro parte, anche Leao e Pulisic. C'è stato un blocco basso, come ha detto Spalletti, come ha detto anche Kalulu nel post partita, che era difficile da attaccare. Quindi il Milan è tornata ad essere finalmente una squadra a cui è difficile far male. E a parte dei tiri dalla distanza, il gol annullato, la Juventus non ha avuto particolari occasioni. Torniamo sul discorso di prima, perché poi ovviamente, se questo è un lato estremamente positivo, ce n'è anche uno estremamente negativo. Se da un lato il Milan ha la miglior difesa del campionato finora, e dall'altro, l'abbiamo scritto anche qualche giorno fa, in questo 2026 purtroppo ha un attacco da zona retrocessione. E come mai? Perché? Ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione. Pulisic, il primo è che Pulisic e Leao non sono attaccanti, o meglio, non sono punte adatte a giocare insieme nel 3-5-2. Dopo una stagione, entrambi i giocatori poi sono stati ai box per diverso tempo, ci sono stati problemi fisici, Leao gioca con questa pubalgia che continua a dargli fastidio, e infatti purtroppo Leao non scatta più. Anche ieri, apriamo questo altro piccolo inciso, anche ieri in un paio di occasioni a campo aperto ha scelto di fare questa finta, la famosa Ronaldo Chop, per rientrare, e non ha puntato l'uomo, non ha cercato la profondità, non ha cercato il fondo, non ha cercato di puntare la porta. E dispiace molto, perché questa era la forza inarrestabile del calciatore, che in questo stato fisico non riesce più a mettere in campo. Quindi ci sono state queste problematiche, però Pulisic e Leao non sono attaccanti. Pulisic poi è entrato in questa spirale negativa incredibile, non segna da praticamente, con ieri sono arrivati 119 giorni senza gol. L'ultimo era il 28 dicembre in Milan-Verona a San Siro, 28 dicembre 2025. Nel 2026 non ha mai segnato, né con il Milan né con la nazionale. 16 partite di fila senza segnare, ha raggiunto il record negativo che aveva raggiunto anche al Chelsea. Allegri ha detto che è un po' penalizzato dal fatto che non si giochi con un certo tipo di centravanti, però non può essere solo questo. Evidentemente in questa finale di stagione andrà così, perché non ci sono segnali particolari che possano far presagire un cambiamento. E quindi, ripetiamo, il Milan ha nei numeri e nelle prestazioni, purtroppo, un attacco alla zona retrocessione. E questo fa salire enormemente i rimpianti perché nonostante questo handicap incredibile, perché se si vanno a vedere i numeri sono incredibili, il Milan nelle ultime 10 partite, se non sbaglio, se non vado errato, ha tirato in porta 36 volte, segnando 7 gol. Praticamente per fare un gol ci vogliono poco più di 5 tiri in porta. Va da sé, che non è un dato a cui si fa riferimento quando si parla di una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto. Eppure il Milan è lì a 67 punti, a 2 punti dal Napoli secondo. E fa parte di queste incongruenze del Milan di quest'anno. Una squadra abbastanza strana, perché evidentemente non è costruita nel modo giusto, né per giocare col 3-5-2 né per giocare col 4-3-3. Perché allora, col 4-3-3 evidentemente si è troppo esposti nella fase difensiva, nel 3-5-2 si è troppo leggeri nella fase offensiva. Allegri, dovendo fare una scelta, giustamente, perché per ora i risultati gli stanno dando ragione, ha scelto il male minore, che era quello di segnare di meno ma magari essere più coperti. Però con questo 3-5-2 anche qui andiamo un po' a braccio, perché parlandone ci viene in mente, vengono in mente delle cose. Un'altra cosa che viene in mente è che l'Inter, che gioca ovviamente da più stagioni col 3-5-2, ha tante giocate codificate, tra cui quella di mandare gli esterni al cross dal fondo, comunque liberarli per il cross. Il Milan, che ormai gioca da una stagione con il 3-5-2, non riesce a sfruttare l'ampiezza degli esterni, servendoli sempre sui piedi, mai sulla corsa, mai sull'inserimento. Quindi mancano i cross dal fondo, mancano gli inserimenti nei mezzi spazi, manca la sovrapposizione. È un gioco statico che prescinde troppo dalla giocata del singolo, che può essere l'imbucata di Modric, che può essere l'inserimento di Rabiot, che può essere un tiro dalla distanza, che può essere un colpo di testa di un difensore su un calcio d'angolo o su una punizione dalla tre quarti. Però ripetiamo, nonostante questi grandi problemi, tra cui quello più grande, adesso ci ricolleghiamo alla grandissima giocata di Gabbia, intelligenza tattica superiore, infatti è lui che guida il reparto e si è visto anche ieri come ha guidato i compagni nella linea, nelle uscite, su come stringere, su come scalare, e si è vista tutta la differenza in questo aspetto qui. Ha fatto una giocata che vale come un gol, ha fatto una giocata di quelle che fanno la differenza all'interno della partita. Bene, al Milan manca chi riesca a farle anche nell'ultimo terzo di campo questo tipo di giocate, o almeno chi riesce a farle in modo continuo. Abbiamo visto diverse volte Fofana, che in stagione ha fornito dei begli assist, e su questo non ci piove. Però ieri Fofana purtroppo ha sbagliato le ultime scelte, sia quando è entrato in area di rigore dopo quel bellissimo dribbling con stop a seguire su Cambiaso a campo aperto, e lì invece di servire sia Pulisic, che aveva attaccato il primo palo, e sia Salamakers e Leao, che erano rimasti staccati per il più classico dei cutback, ha tirato. Scelta sbagliata, potenziale occasione sprecata. Sempre Fofana, contropiede Milan, avviato da Rabiot, palla a Fofana che di prima prova il passaggio per Salamakers. Il belga prova a correre forte, Kelly arriva prima e scivolata. Anche qui un passaggio frettoloso con i giri sbagliati che ha totalmente buttato alle ortiche una possibile occasione. E poi, come ha detto Allegri in conferenza, si sbagliano le scelte come scelta, ma anche la scelta tecnica, la giocata, e quindi non si arriva al tiro, perché il Milan tante volte durante la stagione, non solo ieri, è arrivato in quelle situazioni in cui poi con la giocata giusta si può creare l'occasione, che poi l'occasione non è detto che si segni per forza, ma intanto la vai a creare, vai a mettere pressione, vai a mettere in estrema difficoltà l'avversario. Quello che è successo con Salamakers ieri, quando ha preso l'incrocio dei pali, Leao molto lucido ha aspettato, ha fatto tagliare Pulisic che ha portato via l'uomo, ha passato a Salamakers che era solo, tutto solo in area di rigore. Poi col senno di poi siamo tutti bravi, poteva stoppare, poteva incrociare, però arrivato nell'occasione clou un giocatore del Milan ha sbagliato nuovamente, quindi c'è questa enorme difficoltà nella fase offensiva, nella fase realizzativa e nella fase della lucidità. Come mai? Perché? È dato dal modulo troppo difensivo e dal modo di giocare che fa arrivare non al pieno al 100% della lucidità quando si entra nell'ultimo terzo di campo? I giocatori non sono adatti per giocare in questo modo? I giocatori non hanno le qualità per poi concludere l'azione? Quel che è certo è che noi che commentiamo il Milan ce lo possiamo permettere, invece Allegri, la squadra, i dirigenti, visto che mancano ancora 6 punti, devono essere concentrati unicamente sul campionato attuale. Ma non è lesa maestà verso nessuno. Allegri nei giorni scorsi ha chiesto insomma rispetto per questo gruppo, sono dichiarazioni da allenatore navigato, giustamente. Non in questo momento non si butta a mare nessuno finché l'obiettivo non è raggiunto, ma è evidente che ci siano grandissime difficoltà perché mancano i giocatori. Dicevamo, mancano i calciatori di un certo tipo di livello e quindi se da un lato adesso non ha senso buttare a mare nessuno, bisogna invece poi in estate intervenire e cambiare questa situazione. Quindi il discorso sul mercato è stato già affrontato ampiamente. Basta differenziare con la speranza di beccare poi il giocatore da 20 milioni che ne diventa da 60, ma vanno fatti gli investimenti mirati. Il rabbio della situazione, che poi non per forza deve essere il 31enne o il 30enne o il 32enne o il 34enne, devono essere presi giocatori forti con un certo tipo di esperienza che possono vestire la maglia del Milan e dare fin da subito un certo tipo di rendimento, che poi anche lì non è detto che in modo automatico prendi un calciatore che ha 200 presenze in Serie A o 50 partite in Champions League, arriva a San Siro e fa automaticamente la differenza, ma è molto più probabile che la faccia questo tipo di giocatore qui rispetto a un Bartesaghi che ha fatto comunque una stagione di crescita, una stagione positiva, ma ieri sera ad un certo punto non ha capito più nulla. E si può dire senza nessun tipo di problema, senza offendere nessuno, ma è la realtà dei fatti: non ha capito più nulla dal gol annullato in poi. Ha commesso errori sciocchi, stupidi, che in stagione non aveva mai fatto, o non aveva mai fatto con questo tipo di continuità all'interno della stessa partita. C'è bisogno di un certo tipo di giocatori. Comunque facendo crescere chi sia già in casa. E su questo non c'è dubbio, il Milan non è il Real Madrid, non può andare a prendere 7-8 campioni. O il Manchester City, che ogni estate va a prendere quei 4-5 calciatori di livello altissimo. Però con degli aggiustamenti mirati la situazione può cambiare. Uscendo un attimo dal tema sportivo, che comunque la partita di ieri è stata un po' simbolo della stagione, con una grande fase difensiva, una grande organizzazione, grande spirito della squadra, come ha sottolineato più volte Allegri, ci sono invece tante difficoltà legate sia ad alcuni singoli e sia ad una fase offensiva che l'anno prossimo deve essere rivoluzionata negli interpreti e nel modo di affrontarla. Detto questo, chiusa parentesi sulla parte sportiva, c'è anche la parte del contorno. Ovvero, ieri a San Siro è stato annunciato l'ennesimo sold out, più di 75.000, secondo il dato ufficiale comunicato dall'AC Milan, più di 75.000 persone presenti a San Siro, e la Curva Sud ha espresso chiaramente il proprio dissenso in un modo abbastanza elegante, anche rispetto a come è stato espresso sempre in questo weekend in Inghilterra, in Premier League, il Liverpool Crystal Palace ad Anfield. Ma di cosa parliamo? Del costo eccessivo, secondo i tifosi, dei biglietti in alcuni settori che dovrebbero essere per definizione popolari. cosa è successo? Il secondo anello blu per Milan Juventus costava 139 euro. Ora capiamo che il club non è una Onlus, è un'azienda. Chi si occupa di queste cose fa i propri conti e nessuno vuole insegnare agli altri come fare il proprio lavoro, ma è evidente che c'è quasi un cortocircuito quando il biglietto in curva per Milan-Juventus va a costare 139 euro. I tifosi inglesi sono stati, quindi il tifo organizzato ha fatto una coreografia con le luci dei telefonini facendo proprio comparire la cifra euro 139. È un messaggio che insomma non tutti hanno riportato, non tutti gli hanno dato la stessa importanza, ma che secondo noi è molto importante, perché il calcio si muove, va avanti, non solamente ma quasi grazie ai tifosi. Quindi è importante che vengano ascoltati, soprattutto quando poi il modo di protestare si rimane dentro i confini del buon gusto. Ieri a San Siro c'era Gerry Cardinale, che è tornato dopo il derby, dopo aver assistito al derby vinto ad inizio marzo, e quindi si è visto questo bel 139 euro che è comparso sulla curva e che è rimasto su diversi minuti prima dell'inizio della partita. E in Inghilterra invece, chiudiamo con questa piccola nota di colore, i tifosi del Liverpool sono stati molto più ruspanti definendo i proprietari dei Reds dei greedy bastards. Ora andate a cercare qual è la traduzione, ma immagino che si capisca da sé subito.
Milan News in podcast.